Angela Davis, autobiografia di una rivoluzionaria, 1974, edizioni Minimum Fax, terza edizione, maggio 2016, prima parte. La vita nel carcere era predisposta e controllata dall'alto secondo criteri suggeriti da un empirismo della peggior specie. Veniva assicurato soltanto quel po' di attività che bastasse a impedire alle recluse di riflettere troppo a lungo sullo squallore della loro condizione. L'obiettivo era riempire la giornata di occupazioni senza senso, di futili diversivi. Esisteva quindi un'intera rete di istituzioni creata allo scopo di assorbire l'energia delle detenute. Lo spaccio, inutile a dirsi, era un importante elemento di sopravvivenza in carcere. Tre volte alla settimana le donne in attesa di processo si recavano in questa botteguccia ad acquistare le piccole cose che rendevano l'esistenza un po' meno insopportabile. Il lunedì e il mercoledì c'era un limite di $3 per gli acquisti autorizzati, il venerdì si poteva spendere $1 in più. Gli ambiti articoli in vendita erano cose da poco, come sigarette, cosmetici, roba dozzinale per scrivere. Matite, notes di carta, rughe e francobolli. Il necessario per lavorare a maglia e all'uncinetto e generi alimentari commestibili come biscotti, caramelle, zucchero, caffè solubile e cioccolata calda. A meno di non essere incinte, l'unico modo di procurarsi del latte era lo spaccio. Il ruolo centrale dello spaccio deriva dallo stato di privazione in cui si è mantenuti dalla gerarchia, un meccanismo fondamentale per conservare il controllo e l'autorità. In carcere si impara a non dare mai nulla per scontato. Il normale processo di soddisfazione dei bisogni è sconvolto. Non si può essere sicuri che vengano soddisfatte neppure le esigenze più elementari. Ci sono sempre intoppi che non avete previsto. Se ti si comporta in un modo da indurre una sorvegliante a togliervi l'uscita di cella, perdete il diritto di acquisto allo spaccio. Se per caso siete senza sigarette, dovete farne a meno e basta. La minaccia di revocare il diritto di acquisto costituisce un potente stimolo negativo. Un altro metodo per occupare il tempo sono le funzioni religiose ogni domenica mattina. Per curiosità, scese in cappella la prima domenica, che passò tra le detenute comuni. Fui sorpresa dal numero di donne presenti. Ma presto mi avvidi che molte ci andavano per motivi che non avevano nulla a che fare con un reale sentimento religioso. Era uno dei due regolari luoghi di incontro in cui le donne di un settore del carcere potevano trovarsi a parlare con le loro amiche di altri piani. Il secondo punto di incontro settimanale era il cinema. Naturalmente il suo proiettore non era rotto. Neppure la curiosità che mi aveva attirata alle funzioni religiose poté indurmi ad andare a vedere uno di quegli insulsi film hollywoodiani. Inutile a dirsi, era il luogo preferito in cui si davano convegno le coppie omosessuali. Per chi amava leggere, la biblioteca poteva essere la salvezza. Se la stragrande maggioranza dei libri non fossero stati romanzi gialli e rosa e in genere pessima letteratura d'appendice, con un solo scopo di creare un'evasione emotiva. Nei giorni dell'isolamento, dopo che Margaret aveva convinto la direttrice a permettermi di consultare dei libri, trascorso alcuni brevi periodi sola in biblioteca. Mi ci volle poco tempo per passarle rassegna tutto, individuando solo due tra i libri interessanti. Se si volevano libri che mancavano in biblioteca, bisognava farseli spedire direttamente dall'editore. Decisi di farmene mandare il più possibile, per procurare alle future detenute letture più interessanti, più importanti e più serie della robaccia che riempiva gli scaffali della biblioteca. Ma evidentemente la direttrice del carcere fiutò il mio progetto, soprattutto quando arrivarono 10 copie dei Fratelli di Soledad di George Jackson, perché mi informò seccamente che nessuno dei miei libri poteva uscire dalle mie mani. Il carcere aveva poche altre istituzioni di portata ancora più limitata. C'erano brevi turni di ginnastica sul tetto dell'edificio. Questo, lo ammetto, era la mia attività preferita e finché il tempo lo permetteva pregustavo con gioia le parti di pallavolo in cima alla prigione. Sul tetto c'erano anche dei locali coperti, attrezzati per lavori manuali e artistici, balli e anche passatempi come le carte o lo scarabeo. Con questo elenco delle attività consentite dentro le mura era praticamente esaurito. E tuttavia, è incredibile quanto tempo si poteva sprecare in svaghi simili, che per lo più non contribuivano affatto all'istruzione e allo sviluppo culturale o sociale delle detenute. Lo scopo principale dei passatempi era di incoraggiare subdolamente l'obbedienza e la sottomissione. Carceri e penitenziari sono concepiti per spezzare la personalità umana, per trasformare i detenuti in esemplari da zoo, obbedienti ai guardiani ma pericolosi l'uno per l'altro. In risposta a ciò, gli uomini e le donne chiusi in carcere inventano e mettono in atto continuamente molteplici forme di difesa. Di conseguenza, quasi ogni carcere o penitenziario vive su due livelli. Il primo è costituito dalle abitudini e dai comportamenti prescritti dalle autorità carcerarie. Il secondo è la cultura dei detenuti stessi, le norme e i modelli di comportamento creati e definiti dai reclusi per proteggersi dall'aperto o larvato terrore teso a fiaccare il loro spirito. Si tratta, in forma elementare, di una cultura di resistenza, ma una resistenza radicata nella disperazione e perciò incapace di sferrare colpi decisivi al sistema. In ogni suo aspetto è fondata sul presupposto che il sistema carcerario continuerà a esistere. Appunto per questo il sistema non si muove per schiacciarlo, anzi. Ero continuamente stupita dalle innumerevoli sfumature del mondo sociale che le donne della casa di detenzione ritenevano loro dominio esclusivo. Era una cultura da cui i carcerieri erano sdegnosamente tagliati fuori. A volte, senza accorgermene, ne varcavo le soglie e mi trovavo disorientata. Un esempio illuminante lo ebbi al mio secondo giorno tra le detenute comuni. Una sorella mi chiese: «Che te ne è parso di mio nonno? Mi ha detto che ti è venuto a trovare». Ero certa di aver capito male, ma quando ripeté la domanda le assicurai che si sbagliava. Non avevo idea di chi fosse suo nonno e oltretutto quel giorno non avevo ricevuto visite. Ma l'errore era mio. Ero in un paese straniero e non ne conoscevo la lingua. La donna mi spiegò che il nonno a cui si riferiva era una detenuta che era venuta a trovarmi in cella quella mattina. Poiché però non sembrava propensa a dare spiegazioni, frenai la curiosità finché non trovai qualcuno in grado di soddisfarla. Una donna che stava in una cella poco oltre la mia mi fornì l'affascinante descrizione di un intero sistema con il quale le donne potevano trattare come parenti gli amici del carcere. Rimasi sbalordita e sgomenta di fronte al modo in cui la stragrande maggioranza delle detenute si era metodicamente organizzata in generazioni di famiglie. Madri, mogli, padri, mariti, figli e figlie e persino zie e zie, nonni e nonne. Il sistema familiare serviva da difesa contro la riduzione a puri numeri, umanizzava l'ambiente e consentiva l'identificazione con gli altri in un contesto familiare. Malgrado la forte componente di evasione e di fantasia, il sistema familiare serviva a risolvere determinati problemi immediati. I doveri e le responsabilità familiari erano un modo di istituzionalizzare la solidarietà e lo scambio. Ci si aspettava che i genitori provvedessero ai figli, soprattutto ai più giovani, se questi non potevano permettersi l'acquisto degli articoli di lusso allo spaccio. Come nei rapporti figli-genitori del mondo esterno, alcuni figli e figlie avevano o sviluppavano motivi di interesse. Parecchi entravano a far parte di certe famiglie perché offrivano maggiori benefici materiali. Ciò che mi colpì in questo sistema familiare fu l'omosessualità che ne era alla base. Tuttavia, benché all'interno di questo improvvisato sistema di parentela vi fosse senza dubbio una sovrabbondanza di rapporti omosessuali, esso non era chiuso alle donne etero. C'erano figli etero e madre senza marito, cioè etero. Ricordo con affetto una giovane appena sedicenne, di una bellezza intensa, che un giorno mi disse in modo semplice e diretto che mi avrebbe considerata sua madre. Benché dividessi con lei i miei acquisti allo spaccio, quando non aveva abbastanza denaro a suo nome, neppure una volta mi domandò esplicitamente qualcosa. Era di poche parole, seria e molto interessata al movimento di liberazione dei neri. I miei obblighi sembravano consistere soprattutto nel discutere con lei del movimento. Alloggiava con gli adolescenti in un altro corridoio sul mio piano. Riusciva sempre, con tranquilla fermezza, a convincere i sorveglianti a lasciarla venire da me. Perché la maggioranza delle detenute sembrava inserita almeno superficialmente nella struttura familiare, il carcere doveva essere pieno di lesbiche. L'omosessualità è inevitabilmente diffusa in qualsiasi luogo di reclusione che preveda la segregazione dei sessi. Lo sapevo anche prima di venire arrestata, ma non ero preparata allo shock di vederla così totalmente compenetrata alla vita del carcere. Vi erano donne di ruolo maschile e di ruolo femminile. Per le prime l'appellativo era lui. Nelle 6 settimane che trascorse al 7° piano, non seppi mai in dubbio chiamare nessuna di loro al maschile, anche se alcuni non si sarebbero mai prese per donne se non avessero avuto indosso l'uniforme maschile femminile di un carcere. È ovvio che molte, sia maschi che femmine, avevano deciso di darsi all'omosessualità solo nel periodo di detenzione, per renderlo un po' più eccitante, per dimenticare lo squallore e la degradazione che li circondava. Quando uscivano, tornavano con i loro uomini e dimenticavano rapidamente i mariti e le mogli del carcere. Una parte importante del sistema familiare erano i matrimoni. Alcuni erano elaboratissimi, con inviti, cerimonia formale e una terza persona che fungeva da celebrante. La sposa si preparava come per uno sposalizio vero. Matrimoni, ricerca di luoghi per appartarsi, manovre di una detenuta per conquistarne un'altra, rivalità e gelosia. Tutto questo faceva dell'omosessualità uno dei perni intorno a cui ruotava l'esistenza quotidiana nella casa di detenzione. Certo, era un modo per reagire almeno in parte alla tristezza della vita di prigione, ma obiettivamente serviva a perpetuarne gli aspetti peggiori. La gay life assorbiva un'energia, impediva a molte donne di far maturare il malcontento individuale per la propria condizione, trasformandolo in malcontento politico, già che le fantasie della vita omosessuale offrivano un'evasione facile e attraente. Uno dei corridoi del 4° piano, dove c'era anche il reparto psichiatrico, era riservato alle donne con grande dipendenza dell'eroina. Le vide di sfuggita andando a prendere l'ascensore e rimasi colpita dal loro deterioramento fisico. Avevano il corpo deturpato, la piaga come lebbrose, erano gli ascessi provocati dagli aghi sporchi. Altri recavano i segni delle iniezioni su ogni centimetro delle braccia e delle gambe, e poiché le vene avevano ceduto, avevano cominciato a bucarsi il collo. Lo spettacolo più tragico di tutti lo offrivano le tossicomani giovanissime. Molte non avranno avuto più di 14 anni, malgrado l'età che dichiaravano alla polizia. A volte portavano dentro donne gravemente dipendenti, lasciandole sole a smaltire la crisi di astinenza in cella. Urlavano fra gli spasimi tutta la notte e non c'era sorvegliante che alzasse un dito per aiutarlo. Una sera, una giovane smunta venne messa nella cella di fronte alla mia. All'ora in cui avremmo dovuto chiuderci dentro per la notte, era piegata in due, il viso contorto dalla sofferenza. Aveva immediato bisogno di cure, ma non c'erano medici a disposizione. Alcune sorelle del mio corridoio si misero a raccontare di donne in condizioni simili che, lasciate sole in cella, in crisi di astinenza, erano morte nel corso della notte. Decidemmo di rifiutarci di chiudere le celle se non riceveva subito cure mediche. Solo dopo questa presa di posizione, una dottoressa venne a visitarla e la portò in ospedale. Accadde molte altre volte di essere costretta a intervenire per far ottenere cure mediche a una sorella malata. Il caso più agghiacciante di tutti fu quello di una donna del nostro corridoio, che un fine settimana cominciò a lamentarsi di forti dolori al petto. Il lunedì mattina, all'ora della visita medica, fu visitata da una delle anziane dottoresse bianche, che lo diagnosticò come un disturbo psicosomatico, conseguenza, disse, del fatto che stava a ciondolare tutto il giorno senza far niente. Il consiglio che le diede fu di trovarsi un lavoro. I dolori della sorella aumentarono nei giorni successivi, e alla fine decidemmo di organizzare una protesta collettiva per costringere la direzione a fornirle l'assistenza medica necessaria, rifiutando di chiuderci in cella finché non li abbia visitato una dottoressa qualificata, che un giorno non fece ritorno. Apprendemmo in seguito che le avevano trovato dei noduli al seno e l'avevano ricoverata d'urgenza in ospedale per delle analisi e forse una mastectomia se i noduli risultavano maligni. L'assoluta indifferenza per la salute delle recluse si rispecchiava anche nella routine giornaliera del carcere. Le donne incinte, se non avevano soldi per comprarsi un cartone di latte nei tre giorni in cui si andava allo spaccio, dovevano ricorrere ai nostri sotterfugi per integrare la dieta di tre bicchieri scarsi che ricevevano ai pasti. Quando cominciai a soffrire di disturbi agli occhi, mi fu prescritta una dieta speciale che includeva anche il latte. Parecchie volte passai di nascosto il mio a una sorella incinta. Le prime due settimane si trascinarono con una lentezza esasperante. Mi sembrava di essere in prigione da un'eternità. Ma via via che la routine carceraria cominciò a imporre il suo ritmo inesorabile, i giorni presero a scorrere uno nell'altro, finché mi sembrò che ci fosse poca differenza fra tre giorni e tre settimane. Ogni mattina, alle 6, si accendevano le fioche luci del carcere e le celle venivano aperte per la colazione. Alle 8 veniva la prima chiusura della giornata, che durava tutto il tempo necessario per contare le detenute e le posate e assicurarsi che non mancasse una persona o un cucchiaio. Pulizia, giro della dottoressa, posta e spaccio lunedì, mercoledì e venerdì, poi pranzo e conteggio delle posate, seguito alle 3 del pomeriggio da una nuova chiusura in cella e un nuovo conteggio delle detenute. A seconda del giorno della settimana, di pomeriggio, si poteva fare ginnastica sul tetto, andare in biblioteca e ogni tanto guardare un film. Cena, conteggio delle posate, visite, alle 8 chiusura e conteggio delle detenute, tutte le luci spente alle 9. Chi aveva famiglia o amici aspettava con ansia il momento in cui, dopo la cena, la sorvegliante distribuiva i taglianti di visita alla piccola folla riunita dietro le sbarre, all'estremità di ogni corridoio. Le visite serali non duravano più di 20 minuti e tuttavia rompevano la monotonia della giornata. Oltre a queste visite ufficiali, ricevevo numerose visite di strada. Era un costume ben radicato tra le detenute, anche se illegale. Gli amici ricorrevano al semplice sistema di ridare dalla strada in direzione delle finestre del carcere. Una sera, dopo la chiusura in cella, un gruppo di attiviste delle donne nere di Harlem per la liberazione di Angela Davis si raccolse su Greenwich Avenue per informarmi delle iniziative che avevano in programma a mia difesa. Vidi un poliziotto accostarsi a una di loro, evidentemente per ammonirla, e poiché lei continuava a gridare rivolta a me, le afferrò e la trascinò via.